Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti da Claudio.
Sì, e anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.
Davvero una santa giornata, radiosa, sì. Direi, aggiungiamo
sì,
questo
sì.
Termine.
Oggi radiosa. È San Tireneo, vescovo e martire. Cari miei, vedete, i vescovi per diventare santi devono essere martiri, anche se non vengono morti ammazzati, ma per difendere il gregge, ecco, è un martirio goccia a goccia, e auguriamo, ecco, questo martirio goccia a goccia per salvare le pecore che sono state affidate a loro da nostro Signore che è il Divin Pastore. Allora, oggi, dunque, ho visto un'immagine, vero, di due cervi maestosi, avevano delle corna enormi, vero? E questi naturalmente si sono scontrati a cornate praticamente, no? Però cos'è successo? Che ste corna si sono incastrate le une nelle altre e non riuscivano più a liberarsi, eh? E sono caduti per terra e praticamente poi uno di questi, siccome l'hanno scoperto i guardacaccia, l'hanno scoperto in ritardo, uno era morto, perché in quelle condizioni per terra, senza mangiare, senza bere, e così uno è morto, l'altro poi sono riusciti a liberarlo. Qui vedete anche le corna cosa servono, no? Che poi forse non ci ha mai pensato nessuno, i demoni non vanno mica d'accordo tra di loro, sapete, perché sono la manifestazione dell'odio e si odiano tra di loro, non è che si vogliono bene, si odiano. E allora pensavo che questi cornuti praticamente, no, si fanno del male da soli in pratica, corna contro corna, no? E per cui ho pensato a quel cervo e poi ho pensato al cornuto infernale. Ecco, ma anche nel mondo di oggi, nella società di oggi, questi che poi sono molto a servizio del cornuto, poi si abbattono tra di loro, vedete che non vanno mica d'accordo, no? E si fanno del male l'uno con l'altro, perché ogni regno diviso in se stesso crolla, come diciamo succede anche nella famiglia. Ecco, quando i due genitori non vanno d'accordo, perché, ma sapete perché non vanno d'accordo i due genitori? Perché non vanno d'accordo con il Signore, perché se andassero d'accordo con il Signore andrebbero d'accordo anche tra di loro, sarebbe un regno non diviso in se stesso, per cui non può crollare. E invece abbiamo questa disgrazia mondiale con le leggi del divorzio, e che poi praticamente i giudici, anche loro non sono cristiani, pertanto c'è San Paolo che dice: ma non vi vergognate voi che le vostre cose le andate a portare dei giudici pagani, eh? Ma questi non è che sono pagani soltanto, sono anche pagati, nel senso che diciamo che devono fare quello che hanno stabilito i loro massoni superiori. Spesso. Allora vediamo un po' questa società bistrattata, che poi produce, diciamo, le famiglie scassate, sapete cosa producono? Producono le deviazioni poi anche sul piano sessuale, però la maggior parte vedete che c'è uno sviluppo di questo fenomeno proprio perché ci sono le famiglie che non si capisce più chi è il capofamiglia, chi è il padre, chi è la madre, per cui anche i figli nascono sballati, diremmo così, non hanno un esempio da imitare, vedendo, ecco, un padre che è veramente padre, capofamiglia, che governa da governato da Dio perché è fedele a Dio, allora anche i maschietti capiscono che loro dovranno imitare il papà. E le bambine, vedendo che la mamma è, diciamo, sottomessa nel senso non brutale, ma dico sottomessa nel senso che riconosce nel padre il capofamiglia e si consiglia e chiede e vuole che i figli si abituino a chiedere al capofamiglia, eccetera, eccetera, allora anche le bambine capiscono che quando saranno grandi, che si sposeranno, vero? Ecco, l'impostazione della famiglia sarà come quella che hanno imparato nella loro famiglia. Invece così, con questi ribaltoni, sti poveri ragazzi sono vittime, ed ecco perché Padre Pio dice: i figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori. Lo avrò detto 100 volte e lo dirò altre 100 volte, perché non è uno slogan pubblicitario, è una realtà che abbiamo sotto agli occhi, ma non vogliamo correggerla e continuiamo, a produrre morti, nel senso che muore la speranza, muore l'ordine e naturalmente cresce il disordine. Ecco, sentiremo anche dalle letture, vero, c'è un riferimento anche a Sodoma e Gomorra nel libro del profeta Amos, ma pensate che questa sera, se volete, faremo proprio la tavola rotonda di questa sera, sarà proprio intitolata Sodoma e Gomorra, perché sapete, di questi tempi, che la confusione è al massimo dei livelli e che noi dobbiamo chiedere scusa a tutti quanti, vero? E qui va a finire che diamo un suggerimento anche a nostro Signore, pensate come siamo capaci di ribaltare le cose, cioè dovremmo quasi dire al Signore che dovrebbe chiedere scusa anche agli abitanti di Sodoma e Gomorra per aver fatto piovere il fuoco dal cielo, no? Capite? La confusione è massima. Il Signore è giusto. E quando fa una cosa dice: vedete cosa è successo a questi qua, state attenti, comportatevi in modo come io vi insegno, perché perirete tutti allo stesso modo, dice il Signore, questa è parola sua. Qui la confusione massima. Le persone semplici non se ne rendono conto, ma magari quelli che hanno imparato il catechismo e sono cresciuti con l'ordine, i ribaltoni, è difficile non vederli, no? E non comprendere che non porteranno a un bene, ma porteranno a un'ulteriore confusione. E il nemico, difatti, quello vuol fare, perché lui naviga nel torbido, e nel torbido non si vede la sua azione, per cui deve creare il torbido e i pensieri torbidi, le verità torbide. E poi ieri, Anna, mi è venuto da ridere, perché quando sentivo tutte le macchine che suonavano, le trombe, no? E dico: cosa è successo? Dice: l'Italia ha vinto sulla Spagna, no? Mi è venuto così, come una molla, dico: beh, l'Italia con le balle ha vinto, no? Ma con la verità ha perso, nel senso non del pallone di gomma, ma con le balle abbiamo vinto, ma con la verità abbiamo veramente perso, siamo sconfitti da tutte le balle che ci tocca sentire. Sapete quanti giocatori noi abbiamo, non nel campo, nel rettangolo di verde, ma qui abbiamo praticamente i giocatori che partono dalla punta della Sicilia, arrivano all'estremità delle Alpi, e è un campo praticamente dove si gioca a balle praticamente da nord a sud e da est a ovest. e vediamo un po', però queste partite si possono vincere, anche quell'altra l'abbiamo persa, no? E nostro Signore dice, la verità vi farà liberi, e tutte ste menzogne, secondo voi, da dove vengono? Da chi ci vuol rendere schiavi della menzogna? Povera Italia. Senza di me non potete far niente di buono. L'Europa si sgretola ed è giusto che si sgretoli, perché è normale che si sgretoli. Sapete perché? Perché un continente che rinnega le proprie radici cristiane, le calpesta, praticamente, cioè, non è che rinnega, cioè rinnega Gesù Cristo, perché chi non ascolta Gesù Cristo non ascolta neanche il Padre nostro Signore, creatore del cielo e della terra, e praticamente che fa? Disprezza l'amore di Dio verso questo continente, disprezza l'amore dei santi che hanno versato non solo sudori ma diciamo anche sangue per evangelizzare questa Europa. Adesso noi diciamo che non vogliamo neanche più riconoscere le nostre radici cristiane, ma voi immaginate che sfida, eh? Ecco, questa sfida naturalmente che cosa produrrà? Produrrà quel che ci meritiamo, una profonda umiliazione, perché gli stessi santi che hanno patito tanto per portare il bene all'Europa, adesso vedono che questo secolo praticamente gli sputa addosso, cioè non ne vuol sapere, eh? E pertanto avremo appunto quello che ci meritiamo, e abbiamo anche i frutti di questa disgregazione, perché abbiamo un'Europa di famiglie disastrate. Qui la cellula prima della società è la famiglia, e cominciamo da lì. Poi di conseguenza si disfa tutto, si spacca tutto, e naturalmente se poi i cristiani stanno soltanto a guardare come le partite, ma non fanno neanche il tifo per i giocatori cristiani che hanno versato il sangue per vincere la partita. Non ci sono cristiani che fanno il tifo, è vero? Non ci sono cristiani che girano per le città dicendo noi vogliamo Dio, vero, nostro re, ecco, e non siamo disposti a seguire il pensiero che corrompe la verità e il bene che ci è stato donato sino ad oggi, e così via. Ecco, adesso non mi voglio dilungare, però questa sera ci sarà questa tavola rotonda che è intitolata proprio Sodoma e Gomorra, per sentire e per chiarire bene di che si tratta, perché anche il profeta Amos parlerà di Sodoma e Gomorra. Anna, se vuoi leggere.
Sì. Allora, Dio, afferma il sacerdote Dolindo Ruotolo, vuole che il suo popolo si scuota dal torpore nel quale è caduto, e per mezzo del suo profeta lo esorta ad ascoltare le sue parole minacciose, perché emendi la propria vita e sfugga al castigo. Gli stessi richiami rivolti dal Signore al popolo di Israele valgono anche per noi. È necessario comprendere che al termine della vita il Signore ci chiederà conto delle grazie che ci ha elargito, e che noi per nostra negligenza non avremo fatto fruttificare. Il Dio è amore e vuole che ripaghiamo i suoi benefici con l'amorosa donazione di tutti noi stessi a Lui. Dal libro del profeta Amos. Ascoltate questa parola che il Signore ha detto riguardo a voi, figli di Israele, e riguardo a tutta la stirpe che ha fatto salire dall'Egitto. Soltanto voi ho conosciuto fra tutte le stirpi della terra, perciò io vi farò scontare tutte le vostre colpe. Camminano forse due uomini insieme senza essersi messi d'accordo? ruggisce forse il leone nella foresta, se non ha qualche preda? Il leoncello manda un grido dalla sua tana se non ha preso nulla? Si precipita forse un uccello a terra in una trappola senza che vi sia un'esca? Scatta forse la tagliola dal suolo se non ha preso qualche cosa? Risuona forse il corno nella città senza che il popolo si metta in allarme? Avviene forse nella città una sventura che non sia causata dal Signore? In verità, il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo piano ai suoi servitori, i profeti. Ruggisce il leone, chi non temerà? Il Signore Dio ha parlato, chi non profeterà? Vi ho travolti come Dio aveva travolto Sodoma e Gomorra. Eravate come un tizzone strappato da un incendio, ma non siete ritornati a me, oracolo del Signore. Perciò ti tratterò così, Israele, poiché questo devo fare di te. Preparati all'incontro con il tuo Dio, o Israele.
Che botte, ragazzi.
Tanto che scuse.
Ma sì, ma veramente, dico, è interessante perché sta scritto, si legge, si ascolta, ma qui è come ascoltare la pubblicità delle bevande estive, ma cioè, non ha effetto, cioè, sembra che il Signore ci stia raccontando delle barzellette quando parla, o delle cose che non contano nulla, cioè noi trattiamo la parola di Dio neanche come parola di uomini, perché agli uomini che dicono le balle ci crediamo, no? Al Signore che dice la verità non gli crediamo. Secondo voi di chi siamo servi e schiavi? Allora, ci ascoltate questa parola che il Signore ha detto riguardo a voi, figli di Israele, e riguardo a tutta la stirpe che ho fatto salire, soltanto voi ho conosciuto fra tutte le stirpi della terra, perciò io vi farò scontare tutte le vostre colpe, vi farò scontare tutte le vostre colpe. Altro che senza peccato, ma cosa venite con la lista della spesa a dire i vostri peccati? Ma va là, ma no, i tempi sono cambiati, non è così. Noi siamo benedetti dal Signore in questa situazione. Dobbiamo far credere che non è mai andata così bene come adesso, eh? Ma pensate un po', ci vuole una faccia tosta. Allora, vi farò scontare le vostre colpe. Camminano forse due uomini insieme senza essersi messi d'accordo? Ma qui in pratica il Signore ci mostra come noi per andare d'accordo è come uno sposo e una sposa, se vanno d'accordo con Dio vanno d'accordo anche tra di loro. Se i popoli cristiani sono cristiani, vuol dire che il bene che vogliono raggiungere è lo stesso per tutti, cioè quello di essere più fedeli al nostro Divin Salvatore e Redentore. Ma qui praticamente dice così, in verità il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo piano ai suoi servitori e profeti. Anche la Madonna è venuta a dirci, se non smettete di offendere Dio, ma è servito a qualcosa? No. Scoppierà una guerra peggiore? È scoppiata? Sì. È cambiato qualcosa? No. Siamo peggiorati. Allora dice così, il Signore Dio ha parlato, chi non profeterà? Vi ho travolti come Dio aveva travolto Sodoma e Gomorra. Eravate come un tizzone strappato da un incendio, ma non siete ritornati a me. Vedi, nonostante tutte le batoste, noi siamo cocciutamente resistenti alla grazia del Signore e la disprezziamo pure. Oracolo del Signore, perciò ti tratterò così, Israele, poiché questo devo fare di te. Preparati all'incontro con il tuo Dio, o Israele. Cioè, preparati al giudizio, saremo giudicati. Cosa avete fatto del corpo e del sangue di nostro Signore Gesù Cristo? Il Padre dirà, come avete maltrattato mio figlio? Sacrileghi! L'avete disprezzato, non avete creduto nella sua presenza, avete calpestato un bene così grande. Preparati all'incontro con il tuo Dio. Cioè, se le profezie che sono state rivelate, vero, di quel che dovrà accadere, che resteranno, cioè spariranno dalla terra 2/3 dell'umanità, questi 2/3 dell'umanità dovranno presentarsi, vero, all'incontro con il proprio Dio, vero? E allora il giudizio sarà terribile, perché abbiamo avuto profeti santi, abbiamo avuto tutto, ma non abbiamo saputo profittare. Anna, prova a leggere il Salmo.
Sì. Tu non sei un Dio che si compiace del male. Non è tuo ospite il malvagio. Gli stolti non resistono al tuo sguardo. Tu hai in odio tutti i malfattori. Tu distruggi chi dice menzogne, sanguinari e ingannatori. Il Signore li detesta. Io invece, per il tuo grande amore, entro nella tua casa. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo, nel tuo timore.
Ma dico, non è che bisogna avere delle intelligenze, diciamo, speciali, no? Dico, mi sembra che le parole, per chi ha orecchie per intendere, dovrebbe intenderle, no? Allora, pensate un po', cioè, guidami, Signore, nella tua giustizia. Tu non sei un Dio che si compiace del male, non è tuo ospite il malvagio, gli stolti non resistono al tuo sguardo. Il Signore non si compiace non solo di chi fa il male, ma addirittura di chi lo giustifica. Non si compiace di queste cose qua, si compiace della verità. Allora, tu non sei un Dio che si compiace del male, ma che scherziamo, eh? Che il Signore addirittura questo deve fare, non sia mai. Allora, vediamo un pochettino. Vedete, la parola di Dio è chiara, non si sfugge dalla parola del Signore. E abbiamo la parola che ci illumina, che ci mostra qual è la via da seguire, che ci richiama anche a dire, ma ce l'avete un po' di sale nella zucca? Dice, quando leggete quello che io scrivo, quello che io dico, scusate che dovevo fare, ecco, voi non dovete prenderlo come una cosa da prendere sotto gamba, si dice, tu hai in odio tutti i malfattori, tu distruggi chi dice menzogne, sanguinari e ingannatori, il Signore li detesta. Guardate che siamo noi quelli lì, eh? Tu hai in odio tutti i malfattori, tu distruggi chi dice menzogne, ma sapete quante menzogne ci tocca ingoiare? Da tutte, diciamo, non solo dai mezzi di comunicazione, ma addirittura da quelli che vogliono contraffare la parola del Signore. Sanguinari ed ingannatori, il Signore li detesta. I sanguinari, voi fate conto, noi che abbiamo votato per l'aborto, siamo dei sanguinari e ammazziamo gli innocenti e inganniamo le persone dicendo che è una cosa che è normale. Qui non solo siamo sanguinari, ma siamo anche ingannatori, perché diamo da intendere delle cose che non sono vere, ingannatori. Il Signore li detesta, altro chi li benedice. Io invece, per il tuo grande amore, entro nella tua casa, mi prostro verso il tuo Tempio Santo nel tuo timore, cioè timore di offendere Dio. Io invece, per il tuo grande amore, entro nella tua casa e mi prostro verso. Ma chi è che si prostra? Cioè manca. Cioè, abbiamo perso il senso del sacro anche nel Tempio, basta vedere come entriamo vestiti, come ci comportiamo prima, durante, dopo la Santa Messa, capite? È una cosa terribile questa. E però, siccome chi dovrebbe gridare non lo fa, e allora vuol dire che non è un problema, sembra che non sia un problema, ma sentiremo poi dal Vangelo quante cose. Ecco, la barca che fa acqua, ma anche, diciamo, chi ha provocato anche questa tempesta, cose che il diavolo è solito provocare a nostro danno, è scritto nella novena a San Michele Arcangelo. Il Signore stava sbarcando verso un luogo dove c'era un tizio che ne aveva così tanti che ne aveva una legione. E allora aveva sentito che stava arrivando qualcuno più forte di lui, dice lo affondiamo, lo facciamo perire. E così succede con tutti, e voi pensate un po', no? Coloro che, i perseguitati, chi sono? Sono quelli che il nemico non sopporta, no? Per cui li vuol far annegare, li vuol far perire, vuole che spariscano dalla circolazione, non li sopporta perché la verità, diciamo, si oppone alla menzogna. Allora bisogna ammazzare quelli che dicono la verità, così rimangono solo i menzogneri, pensa il nemico, ma pensa sbagliato perché non è lui il Signore. Il Signore è paziente, vero? Però quando poi interviene, comanda, ed per dimostrare che è lui il Signore. Bene, allora a questo punto chiediamo la pausa musicale.
Sì, ecco, certo, ricordando.
Poi, sì, i numeri.
Sì, di Radio Buon Consiglio 0825 444 391.
Ecco, non ho nessuna intenzione, vero, di umiliarti, vero Anna, dicendo dai numeri.
No, lo so. Già, chi è iniziato a chiamare li conosce, ma ripeto, fa parte proprio anche questo per eventualità.
Bene. Allora, a tra poco.
Ave Maria.
Ave Maria.
Thank you.
Bene, riprendiamo la nostra conversazione, Anna, a te.
Eccoci.
La lettura del Santo Vangelo.
Ecco, nel mirabile passo evangelico della tempesta sedata è bene soffermarsi su un particolare. Gesù si addormenta sulla barca perché è stanco. Egli ci rivela qui la sua umanità, essendo egli vero Dio, sì, ma anche vero uomo. Generosità del Signore che si umilia, esclama rapito San José Maria Escrivá, che accetta in pieno la condizione umana, che non si serve del suo potere divino per sfuggire alle difficoltà o allo sforzo, che ci insegna a essere forti, ad amare il lavoro, ad apprezzare la nobiltà umana e divina, di assaporare le conseguenze del dono di sé. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo, salito Gesù sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde, ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!» Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca fede?» Poi si alzò, minacciò i venti e il mare e ci fu grande bonaccia. Tutti pieni di stupore dicevano: «Chi è mai costui, che perfino i venti e il mare gli obbediscono?»
Solo gli uomini disobbediscono, no?
La natura è obbedientissima.
La natura è obbediente. Allora, Anna, io passerei subito, intanto sì, ci avrei un bel po' di cose belle da...
Di Dondolindo.
Di Dondolindo, che illuminerà le menti ottenebrate dalle menzogne e dal torbido che, in cui stiamo vivendo.
Sì, certo, sì. Allora, sono a pagina 212, capitolo 8, San Matteo, la tempesta sul lago, e Gesù dormiva. Dopo aver esortato il discepolo a seguirlo, Gesù prese posto nella barca insieme con gli altri suoi discepoli. Era sul far della sera. Il lago, che popolarmente si chiamava mare, era calmo. Gesù prese posto a poppa della barca, come nota San Marco, e i discepoli cominciarono a renigare lasciando la folla sulla riva. A poco si stabilì un grande silenzio. Calavano le ombre e con le ombre cominciarono le prime raffiche di quei venti impetuosi che spesso sollevano paurose tempeste sul lago di Genesaret. Sotto l'impeto del vento le onde cominciarono a sollevarsi e la barca pareva volesse inabissarsi, giacché l'acqua penetrava già da ogni parte. Si era al largo. Il momento era tragico. La notte si faceva sempre più profonda e Gesù dormiva. Perché dormiva? E che cos'era questo sonno? Fisicamente poté essere anche effetto di stanchezza per la giornata passata tutta nel fare del bene, ma misticamente egli dormiva perché la fede dei suoi discepoli era ancora debole. Appariva al di fuori quello che era nell'anima loro, poiché essi, tutti intenti alla barca e alle manovre atte a salvarla, non pensavano che avevano con loro il Signore di tutto. La loro fede era assonnata ed egli dormiva. Quella piccola barca, inoltre, rappresentava la Chiesa nei momenti più difficili del suo pellegrinaggio, nei quali Gesù sembra quasi che dorma e sia assente nel pericolo, mentre egli vuole con la prova eccitare la fede nei cuori. Difficilmente le anime si ricordano di Gesù nella calma. Occorre l'angustia dei pericoli, che sembrano irreparabili perché si sentano spinte a gridare al loro Redentore. I discepoli, infatti, visto che la barca ormai era invasa dalle onde, lo svegliarono con premura ed egli, rimproverata la loro poca fede, si alzò, comandò i flutti al mare e subito si fece una grande calma. Lo stupore invase tutti e si domandavano fra loro chi fosse mai il loro maestro, al quale i venti e il mare obbedivano. Nelle tempeste della vita non dobbiamo mai scoraggiarci quando abbiamo Gesù con noi. A volte sembra quasi che egli dorma e tutto pare perduto. Questo avviene quando mettiamo la fiducia negli uomini o nei mezzi naturali. Ma quando si risveglia la nostra fede e con uno slancio di amorosa fiducia risvegliamo Gesù, egli si leva da dominatore, impone silenzio alla tempesta e vince. Oggi si può dire che la Chiesa si trovi in una di quelle tempeste nelle quali Dio sembra che dorma. Le nazioni le si sono ribellate o, nella migliore delle ipotesi, fingono di non conoscerla. Le persecuzioni fierissime in alcune regioni rinnovano l'era gloriosa dei primi martiri. Le stragi si moltiplicano e soprattutto il male e l'errore dilagano in una maniera spaventosa. Dobbiamo risvegliare Gesù con la fede piena, integra, incrollabile. E quando ci sembrerà prossima la rovina, lo vedremo levato nella sua regalità, imporre la calma e ridonare il trionfo alla sua Chiesa e al mondo. Con ogni probabilità la tempesta del lago fu suscitata da Satana, il quale temeva o sapeva che Gesù, passando all'altra riva, lo avrebbe cacciato da Gades, dove si era annidato possedendo due poveri infelici, ridotti quasi a belve nel sepolcreto della città. Le sepolture presso gli ebrei erano spesso delle ampie caverne e il demonio, che ama l'immondezza e la morte, si era rifugiato nelle sepolture di Gades, dalle quali usciva con tanta furia che nessuno più si arrischiava a passare di là. Satana non cessa di insidiare gli uomini. Anche dopo essere stato sconfitto da Gesù, si rifugia nelle sepolture, cioè in quelle anime, in quegli ambienti dove è morta ogni grazia. Là diventa furioso ed assale con impeto la Chiesa, sperando sempre di vincerla. Lo abbiamo visto nelle persecuzioni scatenatesi in Russia, in Messico, in Spagna. Quello che è avvenuto non è spiegabile solo col motivo di una grande degenerazione umana. È talmente orribile e degradante che fa pensare all'intervento del demonio. Lenin, Stalin, Hayek, Azaña, Caballero, simili canaglie, sono stati dei veri e propri indemoniati, i quali hanno fatto a gara, si direbbe, per superare il loro tristissimo padrone. Indemoniati volontari, si intende, che si sono dati a Satana coi loro misfatti e se ne sono resi schiavi, perché privi anche di un segno della redenzione o perché apostati. Noi non ci accorgiamo di essere spesso insidiati da Satana fino a venir posseduti da lui e non ci accorgiamo di darci a lui coi nostri peccati, e specialmente con certi peccati. Non parliamo qui delle abominevoli pratiche della magia e dello spiritismo, nelle quali più direttamente tante anime si danno a Satana, ma parliamo di quei peccati di malizia raffinata che non vengono da fragilità, ma da calcolo e da perversità. Certe impurità, certe infedeltà, certe ingiustizie, certi orrori di orgoglio e di insane passioni aprono le porte a Satana e gli danno un vero e proprio possesso delle povere creature che cadono in simili eccessi. Una volta possedute poi da Satana, non hanno più limiti nell'impietà e nella degradazione, perché il maligno si diverte nel renderle sempre più obbrobriose. È una cosa della quale non possiamo disinteressarci. Dobbiamo insistere su questa penosa psicologia, perché l'ossessione diabolica dalla quale dipendono le altre è proprio l'impurità. L'esperienza delle tempeste di tante anime tratte dal naufragio per divina bontà rende doveroso premunire quelle che con troppa facilità vanno nei luoghi di divertimento, dove Satana si annida come in una sepoltura. È troppo generale l'ossessione dell'impurità. È troppo facilmente creduta un'esigenza della natura per poter dissimulare una piaga così purulenta. E forse l'ostacolo più grave e più generalizzato che si frappone alla salvezza delle anime. Satana sa bene celarsi nella carne e comincia ad insinuare il dominio con la scusa della bellezza e dell'estetica, o con quella della conoscenza. Si crede di ammirare con purezza una linea artistica che diletti lo spirito, e si crede di dover conoscere certe cose, proprio come nell'Eden. Eva vide prima la bellezza del frutto, e poi con Adamo s'accese del desiderio della conoscenza, del bene e del male. La tentazione della conoscenza trascina l'infanzia, l'immodestia e corrode l'innocenza. Trascina gli adulti a non voler sembrare ignari della vita e corrode l'integrità. Satana ha la persistenza di un assediante in questi campi. Non ha fretta, ma gli preme di assodare bene la conquista di ogni trincea del male. L'illusione dell'estetica e della bellezza spinge la donna a mostrarsi. Ed ecco ripetuto il gioco dell'Eden. La donna che trascina l'uomo, il suo corpo, che dovrebbe essere tempio di Dio, diventa insidia che concentra prima l'attenzione, poi il desiderio, poi la curiosità, poi il senso, poi la passione. Satana gioca e come? La moda, la civetteria, la leggerezza, tutto gli serve per rendere quel corpo come esca dell'attenzione altrui. Avvengono delle illusioni, sembra che la distanza lo renda più bello, che lo ingrandisca, che lo renda grazioso, e l'attenzione intensa comincia a stancarlo, eccita il sistema nervoso ed apre la via a Satana. Se non si chiude l'occhio volgendolo a Dio, alle pure bellezze del creato, si stabilisce già la febbre della curiosità, che più soddisfatta diventa più impellente. La donna dal canto suo, che pur sembra così gelosa del pudore, quando sta sola è quella che meno bada al pudore con la scusa dell'estetica. Satana ha inventato mille ritrovati, mille cosmetici, mille esigenze per concentrarla idolatricamente in se stessa. La toeletta di una donna mondana è sotto questo aspetto un orrore di rinnovate e raffinate visioni obbrobriose che sommergono l'anima nella carne. Essa poi, sbrigliata nei sensi, delira. E tanto più in quanto che vuole apparire l'emblema della correttezza. Non è pura che per orgoglio. E dove l'orgoglio abbatte le barriere della purezza, si mostra in tutto l'orrore della sua seduzione, credendolo quasi un dovere. In lei le tensioni verso l'abisso appare affetto, sentimento, delicatezza, e si precipita nel male quasi come se si immolasse all'amore. Presi poi nei vortici della passione terribile, implacabile, eccessiva, domatrice, e non si accorge che Satana la possiede in pieno e ne fa un suo strumento di morte per le anime. Oh purità, fiore profumato di cielo, gelsomino di notte che si dischiude quando nessuno lo vede, mimosa pudica che si chiude al contatto esterno, rosa che s'apre solo nelle valli di Gerico, oh felicità vera dell'uomo nel mortale cammino, che apri l'orizzonte dell'ineffabile luce di Dio. Purità, oasi nel deserto, altezza tutta avvolta di sole, candore delle cime inviolate dei monti, delle supreme aspirazioni umane. Purità, pace profonda, che fa riposare l'anima in Dio, gliela fa scorgere anche nelle tenebre del mortale cammino come unico amore. O purità, purità, senso di libertà dello spirito dal peso della carne, volo che lo sospinge nelle silenti magnificenze dei cieli, semplicità di vita raccolta e lontana dalle emozioni sconvolgenti dei sensi, o tesoro immenso di facile conquista, purché non s'apra un solo spiraglio a Satana, purché non si dia una sola concessione alle sue suggestioni e non si turbi l'anima con un solo granello della polvere impura, poiché essa è delicata come l'occhio e uno solo di quei granelli fastidiosi le impedisce di vedere. Oh, con quante preghiere bisogna implorare la grazia della purità. Dio solo, la carne non è vita, la creatura non è amore, il senso non è diletto, anche quando si è legati dai doveri coniugali, non è il senso la meta, ma la vita che si dischiude a Dio, quasi desiderio di restaurare nel fiore puro che nasce la propria purezza offuscata. Non facciamo la psicologia delle altre ossessioni diaboliche che a noi appaiono solo agitazioni di passioni, perché ci dilungheremmo troppo. Ci basti notare che quando la passione diventa furiosa, proprio come quella che agitava gli indemoniati di Gades, e aspira come quegli spiriti infernali ad entrare nei porci, cioè ad abbruttirsi al livello degli animali, allora è passione che ha aperto la via a Satana ed è pericolosa, benché latente ossessione diabolica. Contro Satana si può combattere con semplice velleità di vittoria. Occorre una difesa strenua, una vigilanza continua e un ricorso costante alle armi più potenti che ci dona la fede. Solo così si scaccia Satana e si riacquista la nobiltà che Dio ci ha data, chiamandoci alle altezze della vita spirituale soprannaturale. Dobbiamo chiamare Lui nelle tempeste della vita, nelle insidie di Satana, nei turbamenti dei sensi, perché Egli si levi, regni in noi ed imponga la calma. Dobbiamo infine uscire dalla sepoltura delle nostre gravi colpe e presentarci a Gesù nel sacramento della penitenza, perché Egli cacci Satana, dissolva gli immondi greggi che pascolano in noi a danno della divina gloria e della nostra salvezza eterna, e ci doni la vita dell'anima, l'amore a Dio solo e la pace. Amen.
Meraviglioso, ecco. Meraviglioso, veramente, come la verità ci rende liberi se la accogliamo, naturalmente, perché pur sentendo e dicendo: ah sì, è vero quello che ha detto Don Dolindo, e dopo noi continuiamo a vivere come prima di ascoltare queste verità, a che cosa gioverebbe quella esclamazione: vero, è giusto, è proprio così. Perché poi il nemico mette nella testa, diciamo, nel cuore della donna, quando sente che
viene smascherata l'azione del maligno che si serve di lei per combinar guai, e allora si dice, ah, ma questi ce l'hanno con le donne, eh? No, perché la donna è una creatura meravigliosa perché è uscita dalle mani di Dio, vero? Ha voluto che fosse di aiuto all'uomo, ad Adamo, e il demonio ha detto, ah, lei sarebbe di aiuto per te? Bene, può essere anche aiuto per me. E difatti, diciamo che la vanità è qualcosa di irrefrenabile, è una lotta che non si riesce a vincere. San Filippo Neri diceva, parlare di queste cose alle donne, dice, diciamo, non è tempo sprecato, ma è irresistibile per loro, ecco, essere vanitose, ecco, spendere il tempo per farsi belle, ma il fine non è quello, per dire guardate me e pensate alla Madonna e dite il rosario. No, uno guarda te, si dimentica della Madonna e fa i pensieri balordi. Cari miei, è terribile la cosa, ma non si vuole intendere, uno sembra che gli tarpi le ali, no? A dire, ma vestiti da cristiana, che quando uno ti guarderà dirà che bella creatura pulita, una creatura che non ha nessuna intenzione, nessuna velleità, pensa soltanto a lodare il Signore e vuole che chi la guardi faccia altrettanto. Insomma, è una cosa terribile. Poi tu sei donna e conosci le donne, vero? E conosci questo istinto che porta, diciamo, a una specie di ebbrezza, non so, una ubriacatura, non si riesce a vincerla perché bisogna essere, insomma, presentabili, bisogna essere in ordine, mi piace sentire la parola, bisogna essere in ordine. In ordine per chi? Per Dio o per il nemico? Ma aiuto, è una cosa veramente che fa male, no? Fa male perché naturalmente la madre così insegna ai bambini e le bambine a fare altrettanto, sai, vedere la madre, diciamo, conciata come conciata. La bambina di 3 anni vuole le unghie come quelle di sua madre, e se la madre c'ha le mesh, la bimba di 3 anni vuole le mesh, e se la mamma ha un certo tipo di abiti poco, diciamo, poco raccomandabili, ma la bambina vuole altrettanto, perché vedete come impara subito la lezione. E la vanità, cari miei, ma Signore, vieni presto in nostro aiuto, il trionfo del cuore immacolato sarà un trionfo anche su queste cose qua, su queste sporcizie provocate, no? E allora si scombina tutto, si ribalta la verità, eccetera, eccetera, no? Cosa bisogna fare? Ma se poi neanche in chiesa te lo dicono, perché, scusa, quando entrano certe persone mezze con le braghette corte, stamattina ce n'era una con le braghette corte, no? E dico, si è perso il senso del sacro, no? Pertanto è tutto lecito, sembra che sia tutto lecito, ma il Signore, diciamo, che ci dovrà fare qualche buona cura per guarirci ormai da questa malattia mondiale, che ormai, sai, con i mezzi di comunicazione tutti devono essere vestiti allo stesso modo e tutti quanti devono avere anche, mamma mia, abiti esterni e intimi, tutto deve essere mirato alla provocazione, no? Povera donna. La donna è stata creata per dare vita, e il nemico dice, no, aiuta me, che invece servi per dare morte. La morte diciamo, anche di chi ti guarda, tu provochi la morte, chi guarda e desidera commette. Ecco, però tu fai di tutto per essere guardata, anzi, come ti godi, più mi guardano e più mi sento, cioè più si gonfia la mia vanità. Dice, mi guardano tutti, sì. Ma tu pensa, Anna, cosa dobbiamo fare?
Poveri, no, sì, no,
cosa dobbiamo fare?
Adesso ti pongo un quesito, no? È una cosa che mi sto chiedendo da alcuni giorni. Fa servizio all'altare un seminarista ormai prossimo al diaconato, una 30 anni, quindi un ragazzino, e con dei pantaloncini corti. Insomma, questa è una cosa che proprio non accetto, vorrei proprio dirgli, ma senti. Non so se mi posso permettere, ma è una cosa che mi fa soffrire, perché dico, vieni da un seminario, sei ormai prossimo al diaconato, mancano pochi mesi, ma dico, ma vai, hai un appuntamento col Signore, ma vieni vestito così, in braghette, ecco, non so capire la formazione,
se nel seminario si seminano scemenze, escono i frutti della scemenza,
certo.
No?
Ti senti magari dopo, anche se lo faccio presente a un sacerdote, magari derisa, perché, ma non sono queste le cose che il Signore guarda il cuore. Ma
guarda,
però dico, l'esempio, l'aspetto, il decoro, non lo so, non so proprio se sono... Se posso maternamente farglielo notare o se devo solo limitarmi a pregare?
Sì, diciamo che bisogna pregare alla donna vestita, pregare la Madonna vestita di sole che illumini le zucche che stanno all'ombra, nell'ombra della morte, perché poi cosa succede? Io so per esempio che in quella diocesi anni fa erano stati ordinati, non so, diciamo 10-12 giovani sacerdoti. Naturalmente poi dove li hanno messi? In parrocchia con i giovani, no? Allora, le ragazzine che avevano attorno, che volevano sedersi sulle ginocchia del giovane prete in braghette corte, bene, in un anno si sono ritirati dal sacerdozio in 9, capite? Sono durati un anno, ma dico anche la testa di chi guida, i pastori che devono pascere, no, dico, ma dove sono? Dove sono?
Sì, sì, veramente, manca tutto, manca tutto.
Sì, manca tutto, manca, quando c'è mio Dio, mio tutto, vuol dire che Dio è il mio tutto. Se invece è tutto meno che Dio, succede quello che sta succedendo. Allora noi mostriamo queste cose perché molti le vedono e fanno finta di non vederle, non dicono niente perché non bisogna giudicare. Ma qui a forza di stare zitti, dice Santa Caterina da Siena, qui a forza è ora di finirla, perché dice marciscono le persone a forza di stare zitti. Santa Caterina da Siena, patrona d'Italia, va bene? Marciscono le anime a forza di stare zitti. E bisogna gridare invece e dirle queste cose, perché poi si lamentano, ah, il mio ragazzo è così, la mia ragazza è colà. Sono stati educati ad essere quadrupedi e naturalmente è difficile fargli intendere che il Signore li ha creati bipidi, no? Cosa bisogna fare? Allora, questa sera c'è Sodoma e Gomorra, la tavola rotonda, che naturalmente va in controtendenza con il pensiero dominante. Ecco, Anna, tu però c'hai un bel fioretto.
Amore al Santo Rosario, sì.
Sì.
L'amore al Santo Rosario in San Massimiliano Maria Kolbe, martire polacco, fu pari al suo amore all'Immacolata Mediatrice. Egli aveva una fiducia sconfinata nel Rosario, nella potenza salvifica del Rosario. È sua la massima consolantissima che dice: quante corone recitate, tante anime salvate. Per questo era molto facile vedere San Massimiliano con la corona del Rosario fra le mani, anche nel campo della morte di Auschwitz, Il rosario era la sua preghiera più frequente. Mi sembra ancora di vederlo, ha scritto un prigioniero, quando recitava il rosario sulle dita, anche a Auschwitz, non era permesso tenere neppure una coroncina. Un altro compagno di prigionia, che ebbe l'avventura di dormire accanto a San Massimiliano, per alcune settimane aveva notato che il santo la sera si metteva in ginocchio a pregare. E lo avvertì che se le guardie lo avessero visto, lo avrebbero punito duramente. «Dormi, figlio», rispose il santo. «Io sono già vecchio. Pregherò per voi, anche prima dei pasti, senza paura». Egli faceva il segno della croce, non badando al pericolo di essere visto e percosso dalle guardie. Sempre di San Massimiliano, rivolgiti spesso all'Immacolata, nelle difficoltà, nelle tentazioni e in qualsiasi necessità. San Giovanni Maria Vianney, San Bernardo ci racconta di aver convertito più anime con l'Ave Maria che con tutte le sue prediche. Forza, allora, recitare i misteri dolorosi del Santo Rosario per le anime più bisognose.
Sì, tanti rosari, non perdiamo tempo, andiamo a contare i gol, ma contiamo le Ave Marie che sono beni eterni, mamma mia, a contare i gol, cosa volete che sia? Dico, non è male, ma diciamo, se penso che una partita può eccitare gli animi degli sportivi e la Santa Messa e la preghiera non eccita gli animi dei cristiani, c'è qualcosa che non funziona. Bene, allora l'appuntamento a questa sera alle 21, ecco, sentirete anche tante cose importanti da sentire che purtroppo sono sparite dalla comunicazione sociale. Bene, santa giornata a tutti, da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.